Cari amici del vaso di Pandora, redenzione dal mainstream sì è possibile. Una preziosa testimonianza ce la offre l'ospite di oggi. Benvenuta a Beatrice Silenzi, giornalista e conduttrice radiotelevisiva.
Ciao, ben trovato. Grazie, grazie a tutti.
Ciao Beatrice,
Ciao
autrice
Carlo.
del libro Il pensiero degli altri, lo vediamo in sovraimpressione, Il pensiero degli altri, come sono passata dal mainstream alla libera informazione, con prefazione di Pietro Ratto per Biblioteca Edizioni.
Sì,
Adesso
esattamente.
parliamo subito della tua testimonianza, Beatrice. Se vedi spot pubblicitari in questa intervista, si tratta di un'iniziativa unilaterale di YouTube. Noi non l'abbiamo richiesta né la vogliamo e per ulteriore beffa YouTube nemmeno ce la monetizza. Se apprezzi il nostro lavoro e pensi che sia utile per la tua informazione, aiutaci con la tua donazione perché il vaso di Pandora, ribadiamo, è e rimane demonetizzato da YouTube. L'esistenza, ma soprattutto l'evoluzione e la crescita del nostro canale dipendono da te. Trovi qui sotto in descrizione il link per la tua donazione. Cara Beatrice, veniamo a noi. Allora,
sì.
Nel libro proprio riporti la narrazione spaventosa, martellante e aggressiva di questi ultimi 2 anni ha ottenuto in me l'effetto opposto. Praticamente, ecco, riporti anche nel libro testualmente, la pandemia mi ha portato alla rinascita. Sei riuscita a capire perché hai ottenuto l'effetto opposto, direi, rispetto alla stragrande maggioranza degli italiani?
Tra l'altro parlo anche di redenzione, non solo di rinascita, quindi insomma.
Certo, l'ho detto già proprio nell'intro
sì,
dell'intervista,
sì.
Redenzione dal
Esatto.
mainstream, no?
Esatto,
Questa è la testimonianza
sì.
Che questo è possibile.
Ma la redenzione secondo me è anche rispetto a una vita che si faceva fino a, non so, un anno e mezzo fa, perché di fatto le nostre cose, le nostre abitudini sono cambiate. Oggi no, per andare al ristorante uno si chiede se debba fare o meno il tampone, se è accetto o ben accetto o no, se deve fare una telefonata per capire se in certe attività si può andare o viceversa, quindi insomma intanto ritengo che questa sia insomma una sorta di rinascita a nuova vita, che poi sia bella o brutta, questo insomma lo scopriremo nel tempo. Il senso è che sì, questo libro è un po' una summa di tutto quanto quello che mi è capitato e quello che è capitato a tutti noi nell'arco di alcuni mesi. È un libro che è uscito a giugno, quindi insomma ancora chiaramente le vicende sono attuali ai noi. Ma io ho detto, dico, vabbè, usciamo a giugno perché avevo anche una certa urgenza, una certa fretta, perché credevo che comunque poi con l'autunno sarebbe tutto cambiato, cosa che invece, come vediamo, non è, anzi addirittura peggiorata la situazione.
E non cambierà in senso positivo.
Esatto, non
Ma poi
credo.
Bisogna vedere cosa è positivo e cosa negativo, perché i grandi problemi offrono sempre delle opportunità.
Sì, esattamente. Ora, non le grandi opportunità come vengono citate dal World Economic Forum di Schwab, perché anche lui parla di grandi opportunità, ma mi sa che la questione è girata da un altro verso. Per quello che invece riguarda, sì, sono d'accordo col fatto che la crisi porti sempre un'opportunità di cambiamento, perché la crisi è un cambiamento, quindi bisogna fare un bilancio, e in questo bilancio quello che mi è capitato è quello di capire forse in via definitiva che le cose non stavano come io le avevo sempre immaginate e credute fino all'inizio di questa situazione. Quindi ero già su questo cammino, su questo percorso, ma certamente questa è stata un po' una situazione di shock che mi ha aperto definitivamente gli occhi. Credo che questo sia capitato a molti. Per molti altri invece non è stato così, quindi non è una rinascita a 360 gradi, non vale per tutti.
Ecco, certo, forse probabilmente invece è un viaggio verso, come possiamo dirlo, l'addormentamento, diciamo, la perdita di consapevolezza magari. Senti, ti sei lasciata, nel libro fermi anche che ti sei lasciata guidare dall'istinto.
Sì.
In questo periodo pandemico e di stravolgimenti, ecco, ci fai qualche esempio?
Beh, allora, intanto l'istinto consiste proprio nel lasciarsi andare. Quello che io cito come istinto è un modus, cioè proprio un mio modus operandi che io ho sempre avuto nella vita e vale per tutto, sia per le persone che per le situazioni. In cui credo che sia anche una buona tecnica che consiglio in diverse circostanze, mi sono trovata a ribadirlo, che ti fa andare avanti più con una sorta di intuizione che non con il cervello. È un po' come quando si dice la prima impressione, no? Che ti fa qualcuno che tu incontri. Quindi la prima impressione è quella che conta sempre. E bisognerebbe tornare un po' a farlo anche con le cose. C'è qualcosa che forse non ti convince? C'è una narrazione che ti sembra poco congrua o delle questioni che così a naso per l'appunto non ti sembrano confacenti a quello che è il tuo modo di pensare, di vedere le cose? Probabilmente c'è qualcosa che è sbagliato. E quindi in questo senso, quando io ho parlato di istinto nel libro, ho detto proprio questo, cioè mi sono riferita proprio a questa modalità, quella notizia che ti passa sotto il naso e che senti che c'è un po' puzza di bruciato, ecco, in questa
quindi,
cosa.
Quindi ascolti molto te stessa invece di ascoltare passivamente quello che ti dicono in televisione o che si legge sui giornali.
Sì,
ecco,
credo.
Interfacci sempre la tua sensazione, cioè dici sì. Qui non stanno dando dei dogmi, delle verità rivelate, quindi deve passare attraverso il mio vaglio critico, giusto?
Il mio e ciascuno ha il suo, e quindi in
per
questo
chi lo vuole,
senso...
Per chi lo vuole usare, ovviamente.
Certo, però in questo senso, Carlo, ti ritorna indietro una grande responsabilità che resta la tua. Comunque, e quindi sarai tu veramente l'artefice della tua vita e delle tue scelte, quindi insomma non è cosa da poco.
Certo, non lasci decidere gli altri in pratica per delle logiche che tu pensi magari di conoscere, ma che in realtà sono il contrario, no? Perché ovviamente se ascoltiamo la narrazione mainstream lo fanno tutti per la nostra sicurezza e per la nostra salvezza, questo è il mantra,
sì.
No? Sicurezza. E la sicurezza, ecco, questo è il,
la sicurezza.
È il, ecco, questo è il vocabolo, anche questo direi che si può scrivere al vocabolario della neolingua, no? La sicurezza. Senti, è uscita in questi giorni la notizia, sono dati Auditel, che a ottobre gli ascolti della TV sono calati di ben 2,5 milioni di persone nella fascia prime time, quindi 20:30-22:30, rispetto a un anno fa. E raggiungendo in media 23,1 milioni persone. Ecco, un dato che rappresenta meno del 40% della popolazione totale. Tu come te lo spieghi?
Meno male, mi viene da dire.
Meno male.
Perché? Perché insomma noi stiamo facendo una grande lotta a livello di comunicazione, di informazione e purtroppo, come citavi tu proprio all'inizio, no, di questo nostro incontro, i canali sono quelli e possono tranquillamente censurarti, demonetizzarti, renderti anche ridicolo magari, no, se l'informazione non corrisponde a un certo... come dire, mood narrativo. La gente probabilmente ha capito che la televisione, in maniera particolare la televisione, anche i giornali, e poi consentimi in questa scaletta le radio, hanno sicuramente apportato delle notizie mendaci, assurde, incongruenti, che sicuramente non hanno giovato né al pluralismo né alla democrazia. Probabilmente la gente, valutando anche altri contenuti che trova in rete, fa un po' un confronto delle cose, quindi cerca di capire dove sia la verità. Nonostante tutti nel mainstream si affannino a dichiarare i comunicatori della rete come portatori di fake news, in realtà c'è molta più verità in internet che non negli altri mezzi di comunicazione. Spesso è così.
Certo. Senti, i giornalisti mainstream che tu tra l'altro conosci, no? Ne conosci parecchi ovviamente in tutti i tuoi anni di esperienza. Secondo te i giornalisti mainstream, soprattutto in questa fase, in questo ultimo anno e mezzo, 2 anni, sono dove direi proprio l'informazione televisiva e giornali proprio è cambiata radicalmente, diciamo che probabilmente ha gettato la maschera anche, no? Possiamo dire. Senti, comunque ecco, i giornalisti appartenenti ecco, a questo sistema di informazione sono in pace con se stessi, secondo te?
E beh, ognuno fa i conti con la sua coscienza, no, Carlo? Il punto è che non è facile fare questo mestiere, credo, oggi in maniera particolare. Forse non lo era neanche fino a qualche anno fa, però ancora c'era qualche margine. Perché ci sono giornalisti che sono mal pagati e che scrivono, soprattutto mi rivolgo a quelli dei quotidiani, articoli a 5 euro lordi. E non si campa con 5 euro. Ora va bene che chiaramente uno non scrive magari soltanto un articolo, però insomma, gli stipendi dei giornalisti non sono poi così retribuiti, insomma, come si ritiene presumibilmente. Certo, più si sale di grado, più il giornale è importante, chiaramente la retribuzione è maggiore, però viviamo in un mondo di giornalisti che sono allo sbando e molto probabilmente una gran parte di essi non lavora nemmeno. Quindi intanto è questa, è una situazione di precarietà che fa sì che tu debba fare delle scelte. Non è una cosa che io condivido né giustifico nella maniera più assoluta, perché il giornalista deve essere quello che, come ribadisco sempre, ha un ruolo importante nella difesa soprattutto della verità, perché è questo quello che uno dovrebbe fare sempre. Però purtroppo in certe circostanze, dal punto di vista che ho io, i giornali sono stati allettati, i giornali, i mezzi di comunicazione, anche da somme di denaro che così hanno visto porgersi per loro e
Beh,
quindi
anche il
insomma.
governo stesso, no? Il governo stesso ha finanziato i giornali che diciamo, scrivevano coerentemente con, diciamo, con quanto dice il Comitato Tecnico Scientifico, per esempio, no?
Allora, per quello che mi riguarda la situazione dei giornali non la conosco, io ti posso parlare delle radio che hanno ricevuto gli stessi contributi. In realtà questi contributi sono, diciamo così, hanno una doppia faccia, dipende da che lato tu guardi. Allora, se tu ricevi questi contributi, sai che saranno destinati a degli spot pubblicitari che il governo fa. Questi spot pubblicitari possono riguardare qualsiasi cosa, naturalmente anche discorsi collegati alla pandemia. Da parte delle aziende che quindi naturalmente sono in questo caso, no, radio e televisioni, questi costituiscono come dire, un rimborso per della pubblicità che viene mandata in onda. Capisci che il limite è molto sottile, quindi dipende da come tu interpreti il contenuto. È un contenuto di propaganda o è un contenuto, diciamo così, commerciale? Ecco, lascio così aperta questa domanda, ma mi sembra che, insomma, come dicevo, dipende da che parte tu guardi questa situazione.
Da che parte guardi questa situazione? Senti, e i giornalisti, quelli diciamo i volti, gli influencer, i giornalisti che si vedono, quelli proprio quelli volti mediatici proprio, no? Sono in pace con loro stessi, secondo te? Vabbè, non si può generalizzare, va bene, vedo un sorriso, una risatina, quindi va bene.
Allora, credo di no. Credo di no se una persona comunque ha una minima etica e morale. Poi io ritengo che se ci sono delle persone che portano avanti un certo tipo di informazione, spero che qualcuno ci creda veramente. In questo caso probabilmente mi sento anche di capirlo.
È già quasi più giustificabile,
È
no?
già quasi più
Sì.
giustificabile, comunque comprensibile. Ci credo veramente a una certa cosa, la porto avanti con fermezza perché ci credo. Caso completamente opposto, se invece a questa cosa non ci credo e anzi, diciamo, la utilizzo semplicemente per avere la mia notorietà, diventare una persona popolare, più ricca, più influente. Beh, no, qui non ci siamo decisamente, ma anche a livello valoriale proprio non ci siamo né per i principi che, come dicevo prima, dovrebbero contraddistinguere il giornalista, ma anche per i principi, diciamo così, umani. Quindi valori proprio del vivere comune.
Chiarissimo, chiarissimo. E io credo poi che ci siano anche sino questioni economiche, no? Perché parliamoci chiaramente, c'è la
Beh,
famiglia da
sì.
mantenere, c'è il mutuo da pagare, queste alla fine sono. E poi abbiamo testimoni in questi ultimi mesi di persone che hanno dubitato, magari voglio fare un esempio proprio per tutti. Voglio fare un esempio proprio per tutti, quello del filosofo Massimo Cacciari, va bene, non è un giornalista, però è sempre portato in palmo di mano da decenni dall'establishment, diciamo così, è bastato che abbia avanzato dei dubbi, no, sulla gestione della pandemia, sui vaccini, eccetera, e nel giro proprio di 24 ore cronometriche è diventato un cretino, insomma, possiamo dire chiaramente, no? Un
Sì, ma
incapace e un cretino. Quindi il sistema ti fa fuori proprio in poche ore, no?
il
Direi.
sistema ti fa fuori o ti immette? A seconda di quello che tu proponi, quello che dici. Casi inversi ce ne sono stati anche tanti e molto eclatanti di persone che appartengono al mondo della medicina e della scienza che avevano dichiarato cose completamente diverse e poi si sono allineati. Sì, purtroppo, oltre che poi ti immette o ti abbandona, ti ghettizza e soprattutto ti etichetta con delle frasi anche becere, assurde, delle parole che insomma non sono nemmeno, ma non vorrei dire nemmeno positive, ma proprio sono ai limiti del buon gusto. Quindi sì, purtroppo è così e capita. Ma come è capitato anche a Montagnier, cioè voglio dire, capita, chi prende questa sorta di nomea ne rimane invischiato qualsiasi tipo di persona sia, cioè dal premio Nobel all'ultimo delle persone normali.
Abbiamo
Sì,
avuto
sì.
proprio gli episodi tangibili e verificabili in quest'anno e mezzo, abbondante, quasi 2 anni, che da questo punto di vista qua il sistema non guarda in faccia a nessuno, ripudia tranquillamente i suoi figli storici nell'arco proprio di qualche ora, di 24 ore. L'abbiamo già appunto verificato e l'abbiamo già anche menzionato adesso con il caso di Cacciari.
Sì.
E Carlo Freccero, che è stato ospite qui al Vaso di Pandoro una ventina di giorni fa, ha affermato, ma proprio in maniera perentoria, anche mi ricordo col gesto della mano così, che i giornalisti mainstream sono figure completamente sopravvalutate nella grande maggioranza dei casi. Ecco, gli unici, ha affermato, che hanno la percezione reale del mondo e di dove stiamo andando sono alcuni tra quelli economici, non molti nemmeno nel loro caso. Ecco, in base alle tue conoscenze ed esperienze personali, ti senti di condividere questa disamina?
Non ci metterei nemmeno quelli economici nella maggior parte dei casi,
Ok.
perché purtroppo è sempre quello, cioè
Sono
chiariamo
sopravvalutati,
subito,
sì.
sì, sono sopravvalutati e sono soprattutto gli unici che vengono ascoltati, perché ci sono in questo caso delle figure eminentissime, delle personalità eccellenti nella rete che potrebbero veramente raccontare storie completamente diverse, ma tu lo sai molto meglio di me. Il discorso è che in generale il giornalista che comunque lavora nel mainstream, ripeto, è un po' la cassa di risonanza di quello che è il sistema, quindi non ti porterà quasi mai un'informazione diversa da questa, un'informazione diversa la devi cercare altrove. Anche rispetto a alcuni programmi, che ultimamente sono molto, diciamo così, aperti a nuove soluzioni. Diffido un po' anche di questo tipo di informazione perché non c'è una presa di posizione netta anche in questo caso. Ma sempre un po' anche così in bilico tra quello che è giusto dire e quello che invece è bene tralasciare. Quindi anche in quel caso, purtroppo, capisco la buona volontà e l'impegno, però non si parla anche di, in quel caso, di obiettività.
Non si parla neanche in quel caso di obiettività. Beatrice, se ti guardi la televisione, o meglio, conoscendoti, riesci a guardare la televisione?
Guardo la televisione per farmi del male, no, nel senso
La
che,
componente masochista, allora.
nel senso che guardo ogni tanto la televisione per rendermi conto di come viene manipolato spesso un contenuto. Questo sì, e devo dire, c'è poco da ridere poi di
Ecco, quindi
fatto.
tu diciamo che la guardi da un punto di vista tecnico, quindi
Sì.
ecco.
Sì, assolutamente. E i contenuti e le trasmissioni televisive attuali non sono degne di nota, non lo erano già neanche, penso, fino a 10 anni fa, insomma, non c'è niente di particolarmente innovativo, intrigante e pulito. Quindi, insomma, no, non credo che la televisione oggi sia neanche una grande insegnante, per nessuno.
Ho notato tra i vari l'aggettivo che mi è balzato di più all'orecchio è stato pulito. Non... D'accordo, lasciamo agli ascoltatori l'interpretazione. Senti,
Sì,
una domanda che un'ultima domanda che volevo farti, volevo un po' capire da te, perché secondo te la verità, il quotidiano, la verità in pratica l'unico quotidiano che riesce a dare una narrazione opposta su virus, vaccini, pandemia, sullo stato di emergenza, insomma. E soprattutto riesce a fare vera informazione, direi, su questi temi. Perché secondo te riesce solo la verità?
ah, la verità, come ci sono anche altre emittenti radiofoniche in maniera particolare che riescono a farlo perché qui è una questione editoriale. Quindi gli editori che sono, diciamo così, illuminati e che hanno compreso bene la situazione che stiamo vivendo, magari rinunciano a fette di pubblicità, rinunciano a determinati sponsor, cercano di proporre un'informazione che sia più etica, più confacente a un allontanamento dal sistema piuttosto che una che rimanga sempre all'interno delle stesse logiche. Però non so quanto poi in termini di resa pubblicitaria questa sia una scelta facile da operare effettivamente rispetto a quella che fanno gli altri.
Certo, beh, diciamo che comunque a livello editoriale e di vendite, diciamo l'appiattimento progressivo non ha certo pagato, perché io ricordo tra la fine degli anni 80 e l'inizio degli anni 90, giornali come il Corriere e la Repubblica avevano una tiratura media di 1 milione di copie al giorno, e ho guardato proprio Repubblica alcuni giorni fa, 218.000 copie, quindi ne hanno persi quasi 4 quinti.
Ma sì, sono cambiati comunque i tempi dell'informazione in Italia. In generale, anche le radio sono diminuite in maniera drastica dagli anni 90 in poi, quindi è proprio una riduzione anche del settore. Ci sono pochi soldi, poche risorse, pochi introiti e quindi qui è il discorso, no, che ti dicevo perché certe cose sono poi legate anche a fare l'informazione in un certo modo, perché si ha bisogno di soldi.
Certo, però alla fine è importante essere in pace con se stessi. Questa è una cosa che fa parte di te stessa e fa parte anche di me stesso, tra l'altro, ecco, giusto per citare una cosa a livello proprio personale. Siamo in chiusura.
Sì.
Allora, il pensiero degli altri, come sono passata dal mainstream alla libera informazione per Biblioteca Edizione, una preziosa testimonianza di redenzione da Beatrice Silenzi, giornalista e conduttrice radio televisiva, che
Sì,
ringrazio, ti ringrazio
grazie.
Beatrice, e a presto.
Grazie. Grazie a te, Carlo, e grazie a tutti voi. Buona giornata.